La civiltà materiale non aveva ancora separato dal cosmo l'uomo del Medioevo, che era un animale ancora semiselvatico e per il quale il tempo cambiava ritmo e sapore a seconda delle stagioni. Gli intellettuali non vivevano rinchiusi in una stanza, ma più spesso negli orti e nei prati, e tutti i chiostri si aprivano su un giardino pieno di fiori ed uccelli. Nel bosco i cavalieri a volte incontravano dei draghi, ma più spesso inseguivano daini e cerbiatte.
Benvenuti all'appuntamento con Quilisma, settimanale di cultura e suoni dal Medioevo, oggi, l'avrete capito, dedicato al mondo animale. Il mondo animale, abilmente descritto in poche righe dal celebre medievista Georges Duby, è lo scenario naturale che fa da onnipresente sfondo a tutte le manifestazioni espressive del Medioevo. Una costante discreta, elusiva ma imprescindibile, una sorta di sommesso ma fondamentale bordone che è gioco forza immaginarsi accompagnamento a ogni forma d'arte di quell'epoca. Il Medioevo pullula da animali e non esclusivamente nelle sue immense foreste che solo in parte la comunità umana comincia a intaccare nel suo impeto dissodatore. Dall'araldica alla gastronomia, dalla scolastica alle decorazioni miniate, gli animali ben più numerosi dei loro signori e dei loro padroni umani invadono tutta l'Europa, tanto negli ambienti profani quanto in quelli sacri. La polivalenza dell'animale nell'arte del Medioevo vale naturalmente anche nella musica e per questo nel nostro percorso settimanale ci faremo aiutare dall'ensemble La Reverdie, autore qualche anno fa di una interessante incisione su questo tema, un tema raramente affrontato. E l'insieme dei brani che ascolteremo in questo appuntamento darà un'idea dell'immensa varietà di ispirazioni che quadrupedi, uccelli e pesci offrirono alla creatività dell'epoca. Iniziamo subito quindi con una chansonnette di un anonimo francese del XIII secolo in cui, come spesso accadrà, si chiama l'usignolo alla funzione di messaggero, in questo caso messaggero d'amore. Il mondo animale, si diceva, non quello reale, ma quello immaginario che nel Medioevo per l'uomo ordinario costituiva un universo altrettanto reale di quello terreno. L'affermazione poi, a partire dal XII secolo, di una nuova cultura aristocratica e profana che raccolse l'eredità della tradizione pagana della metamorfosi legata alla tradizione di Ovidio, rese più difficile alla cultura clericale sanare la frattura tra natura e sopranatura. In suo soccorso interviene tutta una collaudata tradizione allegorica e ad essa fece ricorso la cultura clericale per affacciarsi sugli spazi ancora inesplorati della mitologia greco-latina, dal cui stesso grembo raccoglierà le forze necessarie da contrapporre alla cultura profana per cercare la verità e la metamorfosi sarà la nuova forza guida. Già Boezio, nella sua De Consolazione Filosofie, attribuiva un valore allegorico tutto cristiano alla metamorfosi, quando affermava che il bene eleva l'uomo al di sopra di se stesso fino alla natura divina e il male lo abbassa fino alla natura animale. Certo, nella proliferazione letteraria in cui agiscono animali e creature fantastiche, gli autori medievali hanno ricevuto stimoli e finalità diverse, interpretati in modo altrettanto diverso a secondo della lingua in cui l'opera era stata scritta e del destinatario. Ma non è raro il caso in cui un'opera letteraria ricca di riferimenti fantastici, destinata ad un certo pubblico, subisca poi variazioni di percorso, ma questo è un argomento che ci porta lontano. Torniamo a noi, collegandoci al brano da poco ascoltato che aveva come protagonista un usignolo. È una delle specie più presenti nella produzione musicale medievale e bisogna dire che la comprensione del linguaggio animale nell'arte musicale, compressione del linguaggio degli uccelli nel caso specifico, è fondamentale per la coscienza collettiva del Medioevo, proprio per la possibilità che le concede di ascendere al superiore, al divino, di orientarne insomma lo spirito e correggerne la rotta. È un linguaggio alternativo, potremmo dire, certo diverso da quello di un San Francesco d'Assisi che parlava agli uccelli veri e si faceva da essi intendere, ma pur sempre un linguaggio, anche se sotto forma di monologo muto, che poggia le sue argomentazioni su un humus archetipo pregno di simboli angelici e psichici che richiamano alla mente l'idea della verticalità spirituale in opposizione alla piattezza della carne e alla caduta. In questo senso ben si presta il madrigale Oseletto selvaggio di Jacopo da Bologna, nel quale si mette in guardia dai cattivi maestri. Magistroli li chiama Jacopo, utilizzando la metafora della voce di chi la usa per urlare e chi la usa per cantare.
Sí.
Pensando alle figure di uccelli scolpite sui capitelli delle chiese dei palazzi medievali, le loro ali danno un senso della verticalità. L'immagine ornitologica richiama l'idea dell'elevazione, l'idea della sublimazione, non solo nel senso più puro dello spirito, ma anche come simbolo. Potremmo dire, utilizzando un termine latino, la quiditas di una volontà che sta in alto. In sostanza l'uccello è disanimalizzato a vantaggio della funzione, un poco come l'aquila che presso gli antichi romani era essenzialmente il messaggero della volontà che sta in alto, così come in alto sta il corvo presso le popolazioni germano-celtiche e britanniche. Mostri, belve e animali alimentano l'immaginario demoniaco, ma al tempo stesso passano sotto il velo dell'allegoria a far parte dello stesso tessuto religioso cristiano. Si pensi all'agnello, alla colomba, al tetramorfo, o prolungano la loro vigorosa presenza culturale antica per popolare delle loro immagini il pensiero allegorico e morale del mondo cristiano. Li ritroviamo nella scultura romanica e gotica, nei simboli araldici, nei trattati enciclopedici. Elaborazioni culturali o presenze reali che siano, essi sono sempre e comunque segni. Non ha quindi molto senso distinguere il mostro dall'animale reale. Non serve a nulla osservare che i centauri e le sirene non sono esistiti, mentre il lupo e l'orso sì. L'uomo medievale, l'abbiamo detto prima, parlando di immaginario, non ragionava secondo categorie di questo tipo. In un certo senso il centauro e la sirena gli erano altrettanto familiari non solo del lupo e dell'orso, ma anche del cane e del cavallo. Nel senso, vogliamo dire, dell'uso allegorico che egli ne faceva. Ed è questo diverso modo di intendere la realtà che noi dobbiamo comprendere. Questo e questo solo è il disincanto che bisogna realizzare rispetto alle radici del nostro immaginario. Fra il V e il XII secolo la cultura medievale si basò essenzialmente sulle esegesi della scrittura, la scrittura sacra naturalmente, e sul commento delle auctoritates, cioè degli scrittori dell'antichità tradotti o sovente riassunti in latino. Tale studio era essenzialmente etico-allegorico e i dati scientifici, ad esempio, non avevano tanto un valore autonomo in sé, quanto servivano a intendere e a ben comprendere in quali modi la potenza di Dio si fosse dispiegata nel creato. E poiché nelle scuole monastiche e poi vescovili si faceva grande uso delle favole esopiche ridotte in lingua latina da Fedro, dove gli animali si prestavano voce e comportamento umano e dove dalle storie degli animali si traeva un insegnamento morale, ecco che cultura esegetica e morale esopica si fusero in un atteggiamento che al mondo animale non guardava tanto per trarne notizie sul mondo della zoologia, quanto per assumerne informazioni sul piano etico-allegorico. Ad esempio, di fronte alla notizia che il leone cancella le proprie impronte sul terreno, non ci si domandava se essa corrispondesse più o meno ad una realtà effettiva, ma applicando il sistema esegetico dei quattro sensi della scrittura si constata che il dato naturalistico fornito a livello letterale corrispondeva ad una realtà superiore nell'ambito della quale il leone diventava il simbolo del Cristo che cancella i peccati del mondo. Questo fu l'atteggiamento mantenuto nei confronti del mondo animale e nello stesso tempo riguardo alle piante negli erbari, alle pietre nei lapidari, da tutta la vasta produzione enciclopedica che giunge al XII secolo e che ha le sue tappe fondamentali nelle etimologie di Isidoro di Siviglia, nel De Rerum Natura di Beda e nel De Universo di Rabano Mauro. Verrebbe da chiedersi se il 200, secolo della razionalità scolastica, eliminò la cultura etico-allegorica di cui abbiamo parlato sinora. La risposta è certamente no. No, dal momento che essa non era tanto un modo di intendere la realtà, un atteggiamento prescientifico potremmo dire, quanto piuttosto un linguaggio espressivo dipendente da una visione specifica del mondo. Gli animali continuarono anche dopo Alberto Magno e Tommaso d'Aquino a essere significanti, cioè a costituire segni che rinviano a realtà di diverso ordine. Lo vediamo ad esempio nei trattati di araldica o di alchimia, nei quali si continua a utilizzare una simbologia animale per esprimere realtà morali o filosofiche. E l'attualità dei bestiari andò quindi ben al di là del XIII secolo. Nel corso del 200 si diffuse una grande quantità di bestiari redatti nei vari idiomi volgari. La Bibbia, prima di tutto, Fedro, le leggende e le immagini orientali penetrate in Europa dalle culture delle steppe o attraverso i testi narranti le vicende della spedizione di Alessandro in India e più tardi attraverso i racconti dei viaggiatori. Le figure allegoriche desunti dai passi scritturali d'argomento profetico o escatologico, i segni che comparivano o comunque venivano segnalati nei cieli, le visioni individuali e collettivi, i simboli astrologici. La zoologia immaginaria del Medioevo non è affatto una congerie disordinata di fantasie, anche se molte ed eterogenee sono le fonti alle quali essa ebbe ad attingere. Anche per la musica siamo dunque davanti ad un linguaggio che ha la sua grammatica, la sua sintassi, il suo svolgimento etimologico, la sua avventura semantica, e decodificarlo è possibile.